Radio Emilia Romagna, Economia e Turismo. Economia.
Next Generation Network, DTT, Smart Grid e Green ICT. L'impatto delle nuove tecnologie per la comunicazione sulla vita di cittadini e imprese. L'occasione per riflettere sull'impatto economico degli investimenti in tecnologia ce lo offre una serie di convegni nazionali organizzati durante la settimana dei Radio Days di Sasso Marconi. Nel luogo simbolico della scoperta della possibilità di comunicare a distanza e senza fili, si è tornato a discutere, grazie all'impegno delle istituzioni, di imminenti rivoluzioni tecnologiche che coinvolgeranno cittadini e imprese. Con i promotori della settimana di approfondimento e con i protagonisti di queste rivoluzioni abbiamo provato a comprendere meglio cosa siano la Next Generation Network, come sia possibile utilizzare le moderne tecnologie di comunicazione per ottimizzare i consumi energetici e con quali ricadute sull'economia e sull'ambiente.
Radio Days 2010, con il professor Gabriele Falciaseca parliamo di NGN. Cosa significa questa sigla?
La sigla significa Next Generation Network e in sintesi si tratta della sostituzione globale dell'attuale rete in rame con la rete in fibra ottica per portare la banda ultralarga nelle case dei cittadini e alle imprese. Banda ultralarga come numeri, diciamo, da 20 megabit al secondo in su, 30 megabit al secondo fino a 100 megabit al secondo.
È previsto che questa sorta di rivoluzione o comunque di upgrade abbia delle ripercussioni economiche, no? Ci sono stati fatti dei calcoli, ci può fare una piccola sintesi riferita a questo impatto?
Ma adesso il dato ultimo, forse più sintetico, per ogni miliardo investito il ritorno è previsto di 1,45, quindi quasi un 50%, altri calcoli portano all'1%, all'1,5% di aumento del PIL sulla base dell'investimento. Io credo che al di là di questi numeri, perché andare ad attaccarsi poi ai numeri in questo modo, se non si ha dietro un altro tipo di strategia, sia pericoloso, è comunque un'infrastruttura che, se il nostro paese non la fa, rimane indietro rispetto agli altri, ed è una cosa che noi dobbiamo alle prossime generazioni. Next Generation Network può significare anche la rete per la prossima generazione, cioè i nostri nipoti, i figli dei nipoti.
È l'eredità marconiana?
Vista così sicuramente, noi continuiamo a sviluppare sistemi grazie alle intuizioni di Marconi, qui vediamo se l'intuizione di questa rete in fibra ottica potrà portare benefici per un certo periodo di tempo, 100 anni, alle prossime generazioni.
Durante i Radio Days di Sasso Marconi è stato possibile anche affrontare il problema dell'impatto ambientale e di quello che le tecnologie per la telecomunicazione, l'informatica e la Information Communication Technology può fare per l'ambiente. Se ne è parlato in un seminario organizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni, abbiamo qui uno dei direttori, l'ingegner Frullone, per entrare un po' nel merito di questo incontro molto specifico.
Si è trattato di una giornata molto interessante nella quale è stato affrontato l'utilizzo delle tecnologie delle telecomunicazioni, le cosiddette ICT, per fini di risparmio energetico. C'è una intensissima attività in tutto il mondo in questa direzione, si parla di smart grid, di green ICT, cioè di soluzioni tecniche che consentano di risparmiare energia attraverso un uso intensivo delle telecomunicazioni.
Anche in questo caso, diciamo, c'è una presenza marconiana, cioè le sue intuizioni di oltre un secolo fa tornano utili oggi per uno scopo umanitario e ambientale, che è quello della tutela dell'ambiente in cui viviamo.
Assolutamente, questa è l'ennesima applicazione delle intuizioni marconiane. Ovviamente non finiremo mai di contare il numero di volte che Marconi si è rivelato prezioso, e in questo caso effettivamente attraverso l'utilizzo di queste tecnologie è possibile rendere più efficienti, più automatiche queste reti, anche in considerazione del fatto che c'è sempre più una generazione distribuita che consente di convogliare energia dalla periferia verso il centro. Cioè, noi siamo abituati ad avere delle centrali elettriche dalle quali parte l'energia verso la periferia, adesso appunto con il mini eolico, il fotovoltaico eccetera, c'è anche la necessità di raccogliere tutta l'energia prodotta in periferia e portarla verso il centro, verso le altre applicazioni. Conoscere istante per istante l'effettiva produzione dell'energia in periferia è fondamentale per regolare il traffico dell'energia sulle reti.
L'impatto economico sul tessuto produttivo italiano e magari in particolare quello emiliano-romagnolo quale può essere?
Ma l'impatto è enorme, l'impatto nelle previsioni più prudenti si parla di risparmio attorno al 20-30% delle spese in energia. Ci sono anche degli obiettivi legati agli impegni internazionali per il 2020 che possono essere appunto realizzati con questi approcci, ma soprattutto il guadagno si traduce in termini di riduzione di CO2 prodotto, e questo effettivamente è il regalo migliore che possiamo fare alle nuove generazioni.
C'è anche, diciamo, la ramificazione che prevede che le aziende stesse producano energia e poi la vadano, oltre a utilizzarla per i loro scopi, a rivendere.
È proprio questo, è un concetto che appunto porta le reti energetiche a lavorare nelle due direzioni, come capita oggi per le reti telefoniche, no? In cui l'informazione va da una parte all'altra e viceversa. Nelle reti energetiche fluiva in un solo senso. Adesso le imprese sicuramente, ma anche i privati sono nelle condizioni di produrre energia che viene rimessa in circolo, e siccome nel comparto energetico non ci sono delle memorie che consentono di accumulare oltre certi limiti l'energia, e allora si tratta di regolare la produzione, prevedere e regolare la produzione in maniera tale da adoperarla quando e dove serve. Per questo una conoscenza della situazione e della produzione energetica sul territorio è fondamentale, per questo scopo è fondamentale l'utilizzo delle telecomunicazioni.
Nel passaggio al digitale terrestre per la televisione c'è anche un ruolo importante della società Lepida S.p.A. Abbiamo qui il direttore generale Gianluca Mazzini.
Questo passaggio ha delle fortissime componenti tecniche che consistono principalmente nell'analizzare, nel capire quale sarà la nuova architettura di rete di questa nuova figura emergente da questo passaggio, che si chiama appunto operatore di rete. Di conseguenza l'Epida S.p.A., che ha delle componenti e delle forti competenze tecnologiche, è la società preposta da Regione un po' per capire quello che sta succedendo, per parlare con i vari attori coinvolti, se possibile per consigliarli, ma anche per trovare soluzioni strutturali e infrastrutturali qualora gli operatori in quanto tale non agiscono. Mi riferisco in particolare alle montagne, che sono zone dove attualmente per la legge nazionale, decreto legislativo 177/2005 relativo alla radiotelevisione, attualmente era possibile per le comunità montane piuttosto che i comuni, piuttosto che le province chiedere un'autorizzazione ad accendere un canale. Normalmente il comune faceva questa richiesta direttamente all'ispettorato territoriale, gli veniva concessa una frequenza, cioè un canale televisivo, e poi questo canale televisivo veniva dato a un operatore, in quel momento un emittente, che effettivamente lo accendeva ripetendo, in un caso Rai, nel caso Mediaset, piuttosto che una qualunque locale o un'altra nazionale. Ecco. Diciamo che in questo scenario la transizione ha delle preoccupazioni sulla montagna, perché quello che può succedere è che non vi siano più i fondi per cambiare le tecnologie oggi presenti in analogico e domani in digitale. Molto banalmente oggi assistiamo a delle situazioni in cui gli impianti sono stati magari montati, questi impianti di ripetizione, non so, 10 anni fa, 15 anni fa, quando anche le normative sulla sicurezza erano molto differenti. Realizzare un impianto all'epoca magari costava un decimo di quanto costa oggi. Quindi l'IPIDA nel proprio contratto di servizio con Regione Emilia Romagna ha intanto il coordinamento della task force. Io sono nominato come coordinatore della task force all'atto regionale e quindi questa è sicuramente una delle nostre competenze.
Cioè la task force è questo gruppo?
La task force è il gruppo di tutti i soggetti coinvolti in questa transizione e noi, l'atto diciamo più amministrazione pubblica, abbiamo un ruolo in un tavolo nazionale che poi riportiamo in un tavolo locale che abbiamo costituito, che stiamo costituendo, di rapporto evidentemente con tutti gli enti locali, ma anche con ispettorato, piuttosto che Corecom, piuttosto che ARPA, cioè con tutti i soggetti che sono coinvolti. Banalmente noi oggi abbiamo delle corrette leggi anche regionali che dicono che nel momento in cui uno vuole fare una variazione, per esempio di un lato impiantistico per emissioni di radiofrequenza, deve dare una determinata comunicazione, dopodiché ci sono delle ispezioni, c'è tutto un iter procedurale da effettuare. Chiaro che per esempio una variazione è la variazione di una frequenza. Ecco, se guardiamo quello che è successo in Campania, nello switch off, le frequenze sono arrivate tipo 10 ore prima dal cambiamento, quindi c'è una legge nazionale che dice tu devi cambiare, cambi fra 10 ore, c'è una legge regionale che dice tu mi devi fare una richiesta e io faccio una procedura e ti dico di sì. Chiaro che queste due sono inconciliabili in un momento di transizione, sono assolutamente naturali in un momento in cui invece tutto è normale, quindi occorre anche prevedere un percorso di semplificazione che stiamo ragionando e governare un percorso di che è tipico non della norma ma di questa transizione, quindi che deve essere regolato solo ed esclusivamente per questo particolare momento, perché se no ci sarebbe qualcosa che non è congruo con qualcos'altro. Ecco.
Detto questo, il limite temporale, la data di scadenza è ottobre 2010.
È anche prima, perché Parma e Piacenza è settembre, quindi ecco, essendo che Parma e Piacenza in Emilia Romagna anche
E l'Emilia Romagna, diciamo sì, nel suo complesso arriva più o meno a metà strada, quando già un pezzo d'Italia è passato al digitale terrestre. Rispetto ai casi precedenti, dai quali ovviamente si può trarre un sacco di spunti per fare meglio e per prevenire i problemi, come è messa l'Emilia Romagna?
Ma intanto c'è una situazione un po' differente dal resto, perché nel resto prima è stato fatto lo switch over e quindi c'era stato fatto una specie di test e la gente aveva capito che qualcosa stava succedendo, perché non vedeva più Rai 2, non vedeva più Rete 4 se non andando a comprare un apposito decoder che poi gli serviva dopo.
Sì, lo switch over, ricordiamo, è il passaggio parziale soltanto di 1, 2, 3 canali.
Soprattutto è un passaggio di 2 canali a parità di frequenze, quindi l'antenna va bene, tutto il resto va bene, quindi è solo il passaggio in tecnica digitale, mentre la stessa Rai 2 che è passata in tecnica digitale, dopo con lo switch off cambierà anche frequenza, quindi succederanno delle altre cose a chi era già passato in digitale, un passaggio molto temporaneo, diciamo per qualche mese. Ecco.
Mentre l'Emilia Romagna passa direttamente.
Mentre tutte le Emilia Romagna, tranne Parma e Piacenza, che ha fatto appunto lo switch over, passa direttamente. Quindi si può, che cosa abbiamo imparato delle cose, però ne dobbiamo imparare anche delle altre, siamo i primi in questa situazione. Situazione che abbiamo voluto, per carità, perché così evitiamo di andare 2 volte a casa delle persone, a risintonizzare, eccetera. Quindi è più facile da governare, è più difficile difficile nella misura in cui è più brusca, ecco, come transizione, è una transizione più brusca ma con meno riflessi, anche con meno possibilità di adattamento, se vogliamo, quindi è una sfida sicuramente forte.
Dal punto di vista delle emittenti, quindi delle aziende che si occupano di broadcasting, che cosa sta per cambiare in Emilia Romagna?
Beh, intanto bisogna dividere le emittenti nazionali da quelle locali. Per le nazionali, diciamo, cambia un po' la loro rete di distribuzione, come sono organizzati, però insomma, non ci sono grandissime variazioni, poi loro l'hanno già fatta da altre parti, quindi hanno già capito come si fa. Per quanto riguarda le locali, c'è da dire che cambia che fino a questo momento noi avevamo l'emittente, dopo abbiamo il fornitore di contenuto e l'operatore di rete, che sono due figure completamente diverse. Il fornitore di contenuto è chi fa i programmi, chi fa i palinsesti, chi li mette insieme, chi li giustappone, chi compra i diritti. L'operatore di rete è chi ha i fili equivalenti, cioè chi porta a casa il segnale, ecco. Diventano due figure diverse, oggi non è così, quindi si apre una stagione di imprenditorialità diversa, con delle potenzialità diverse, e bisogna capire quanto l'imprenditorialità locale effettivamente è in grado poi di capire questa differenza e anche di sfruttarla. Cioè c'è chi effettivamente può smettere di fare l'emittente, magari ha una propensione maggiore a fare, una volta si diceva broadcaster, insomma chi ha maggiormente la volontà di fare l'operatore di rete, e magari affitterà la sua capacità di rete, non tanto le sue frequenze, la sua capacità di rete a tanti soggetti. E dall'altra parte tanti soggetti che oggi vedevano barriere d'entrata il fatto di avere o non avere delle frequenze, domani le potranno affittare esattamente come affittano la banda in internet, insomma, per fare la loro emissione. Quindi è un mondo un po' diverso, sicuramente per chi c'è adesso cambia il fatto che non fa degli investimenti per continuare a vivere. Ecco, questo è una cosa sicuramente importante, cioè nel momento in cui si dice stacco quello che c'era prima, quindi non funziona più quello che c'era prima, significa che devi costruire una cosa nuova. E se costruisci una cosa nuova, ovviamente devi fare degli investimenti. In un periodo non facile economicamente, ecco, fare degli investimenti, diciamo, non rallegra gli operatori del settore.
Dal punto di vista ambientale lo chiediamo a Pierpaolo Lanzarini, assessore all'ambiente del Comune di Sasso Marconi, questo paradosso delle tecnologie, dell'ICT e delle TLC che dovrebbero farci consumare di meno, che in realtà invece hanno aumentato i consumi a dismisura.
Ma si può spiegare con un esempio forse banale, ma che è sotto gli occhi di tutti. Una volta le automobili consumavano moltissimo, con una 500 del 1960 si facevano forse 5-6 km con un litro di benzina, di fatto erano molto energivore ogni singola automobile. Adesso abbiamo delle automobili che fanno 20, 25, 30 km con un litro, ma la benzina, ahimè, continuiamo a consumarla in quantitativi sempre maggiori. Questo è dovuto al fatto che la diffusione del mezzo, quindi l'aumento di mezzi circolanti e l'aumento dell'utilizzo, anche favorito proprio dalla riduzione dei consumi, ha generato un aumento complessivo dei consumi della benzina. Magari per singolo chilometro consumiamo di meno, ma facciamo tanti chilometri in più, per cui alla fine si consuma di più. Questo è un paradosso
che però è estendibile e applicabile anche alle tecnologie digitali dell'ufficio. E quindi
il segreto dovrebbe stare, da una parte sicuramente in un progresso della tecnologia, ma che va assolutamente accompagnato con un cambio di stili di vita e con una maggiore attenzione all'utilizzo degli strumenti, perché tornando all'esempio della macchina, è vero che possiamo consumare la metà per spostarci con la macchina, quindi però dovremmo mantenere a pari il numero di chilometri che consumiamo, che maciniamo in macchina. Se invece aumentiamo il numero di chilometri ci mangiamo il risparmio, e così con le tecnologie informatiche. Se cambiamo un computer ogni mese, ogni anno, il nostro sistema sarà gravato dall'aumento di produzione dei rifiuti, quando magari per il singolo computer il quantitativo di materia utilizzato per la produzione è diminuito nel tempo. Allora bisogna ripensare forse il nostro modo di usare la tecnologia e il nostro livello di consumo.
Quindi un percorso in parallelo in cui va benissimo la ricerca tecnologica per consumare sempre meno, ma poi quello che conta invece è l'impatto sullo stile di vita e...
Sì, sull'intelligenza dei consumi, come dire. Cioè, c'è una parte sugli stili di vita, un'altra parte l'organizzazione del lavoro, della vita comunitaria, della comunità, un'attenzione a tutta una serie di questioni che concorrono complessivamente ad aumentare i consumi, perché appunto anche la produzione agricola sicuramente per superficie ha aumentato a dismisura le proprie capacità produttive, ma alla fine produciamo in agricoltura tanto cibo che viene poi utilizzato malamente o perché finisce a fare lo scarto nella grande distribuzione organizzata o perché va a finire in alimentazione animale con tutto quello che ne consegue in termini di perdita di produzione primaria, eccetera eccetera. Quindi è un problema complessivo di stili di organizzazione collettiva, ivi compreso anche il tema sempre legato alle produzioni del dove andiamo a comprare le cose, perché la filiera corta ha anche questo,
certo,
grande
vantaggio, di eliminare una parte di consumi che sono quelli del trasporto. E poi c'è anche, si apre il vaso di Pandora dello smaltimento, perché poi abbiamo tutte queste tecnologie che, oltre a farci consumare, che consumano di meno, però noi le usiamo di più, quindi hanno aumentato i consumi. È stato calcolato che l'Information Communication Technology incide per un 3% di maggiorazione dei consumi, che riguarda anche poi in parte lo smaltimento di queste macchine quando poi sono esauste.
Beh, intanto la produzione, perché produrre comunque genera consumo energetico, nel senso che per produrre un computer comunque un tot di kilowattora di energia li devo comunque consumare, così via per tutte le attrezzature informatiche, dal registratore che stiamo usando adesso al telefonini eccetera. Il grande turnover di queste tecnologie produce inevitabilmente un aumento di consumi, produce un aumento di consumi anche per quanto riguarda il loro utilizzo, perché nella vita utile di uno strumento comunque noi adesso siamo abituati ad usare il computer, tenerlo praticamente sempre acceso sulla nostra scrivania, il telefonino comunque ne abbiamo un uso frequente. Tutte queste cose generano inevitabilmente un consumo energetico anche nel loro utilizzo e un aumento dei consumi complessivo dovuto a questo
e quindi, conseguente impatto economico e impatto ambientale. Dicevamo.
Esatto, per non contare appunto poi lo smaltimento a fine ciclo di utilizzo, che anche quello produce chiaramente un impatto pesante e grave sull'ecosistema complessivo.
Quindi ribadiamo il concetto che soltanto da un giusto mix di ricerca, di innovazione e di attenzione da parte del consumatore.
Ai comportamenti sicuramente, c'è bisogno di un cambio di comportamenti che forse non è sufficiente a livello dei singoli e neanche di tutti i singoli della comunità, ma c'è proprio bisogno anche di ripensare l'organizzazione della collettività per legarla a un obiettivo di riduzione dei nostri impatti sul pianeta.